Sì, io tenterò di essere buona, ripeto, compatibilmente col fatto che assisto sei. Come? No, no, io ci riesco, ripeto, compatibilmente col fatto che il mio primo dovere è essere buona con i miei assistiti, che sono sei, e tre dei quali riportanti condanne molto pesanti. Mi richiamerò sicuramente. Così come cercherò di rendere la parte generale più ampia, anche perché è comune alle varie posizioni, questo sicuramente sì. Mi impegno assolutamente in questo senso. Veramente due parole per introdurre sulla tipologia di questo procedimento. Ne ha parlato anche il collega che mi ha preceduto. È stato un procedimento con delle caratteristiche molto particolari, in cui sono stati usati anche degli strumenti di prova particolari, quali soprattutto le immagini filmate e le fotografie. Si tratta anche di un processo in cui direi la totalità degli imputati, ma certamente gli assistiti di questa difesa, sono stati identificati non tanto per essere gli autori delle fattispecie più gravi, tra virgolette più efferate, ma per essere soggetti in qualche modo già conosciuti alle Digos, perché ricordiamolo, gli imputati di questo procedimento non sono stati né fermati durante i fatti, né colti, diciamo così, in quelle 300.000 persone che affluirono a Genova per essere appunto gli autori di fatti particolarmente gravi, ma unicamente perché le fotografie trasmesse alle varie Digos locali hanno dato modo alle medesime di riconoscerli fra gli attivisti, peraltro di un arco estremamente ampio che va diciamo così, dai giovani di Rifondazione Comunista fino a settori più a sinistra di questo. Quindi diciamo già un procedimento che parte con delle forme piuttosto bizzarre, ma sicuramente quello che ci rende la particolarità del procedimento ed anche quanto abbia contato la necessità di rispondere a un dato emotivo che era quello successivo, ai mesi successivi del G8, in cui in qualche modo c'era da parte dell'opinione pubblica, della stampa, eccetera, una richiesta di risposta ai fatti avvenuti a Genova, è il tipo di imputazione che è stata scelta. L'imputazione per 419 è cosa nota, e quindi lo dirò soltanto di passata, non è soltanto un'ipotesi desueta. Se noi ricerchiamo giurisprudenza sul punto, abbiamo alcune sentenze molto risalenti, abbiamo un paio di sentenze degli anni 70, peraltro tutte che ritengono non applicabile, e abbiamo poi alcune pronunce molto recenti, soprattutto in ambito di tifo sportivo. E il fatto che questa fattispecie, ripeto, assolutamente desueta, sia stata richiamata in questi ultimi anni per i fatti del G8 o altri fatti, diciamo così, di scontro di piazza e per il tifo calcistico, ci dà anche la misura del fatto che è una fattispecie che viene utilizzata come contestazione da parte delle procure in situazioni in cui non è tanto la risposta strettamente giuridica quella che conta, ma è soprattutto la risposta emotiva. Si tratta infatti di una fattispecie estremamente grave che sta nel titolo 5 del nostro codice penale e che prevede una pena assolutamente elevata. Quanto elevata lo vedremo fra poco, una pena che va da 8 a 15 anni e che è fra le più pesanti previste dal nostro codice. Però allora occorrerebbe anche capire perché questa fattispecie è stata contestata, come è stata contestata, se poteva essere contestata. Alcune cose sono già state dette, sono peraltro abbastanza note e riguardano l'indeterminatezza della fattispecie. Faceva riferimento anche l'avvocato Sommovigo poco fa. Si tratta di una fattispecie che non prevede delle ipotesi tassative, ma prevede semplicemente queste due grandi aree, la devastazione e il saccheggio, alle quali, diciamo così, fa seguito una pena, la previsione di una pena con una forbice, anche in questo caso molto ampia, ma con un minimo elevatissimo, che è un minimo appunto di 8 anni. Trattasi di reato contro l'ordine e la sicurezza pubblica, sulla definizione di devastazione e saccheggio non abbiamo di fatto pronunce che ci possano guidare, non abbiamo particolari interpretazioni e quindi ci soccorre quello che normalmente si fa nel campo del diritto, ovvero il tentativo di dare un'interpretazione che tenga conto dei principi generali del nostro ordinamento e della sistematica, del codice. E però nel momento in cui noi facciamo questo, che è un po' anche l'unica cosa che ci consente, che ci consentono appunto i nostri principi giuridici, ci rendiamo rapidissimamente conto del fatto che questa norma male s'attaglia ai fatti dei quali ci stiamo occupando e in generale ai fatti, diciamo così, di strada. E questo perché la previsione della pena, dell'articolo 419, quindi l'idea che il legislatore deve aver avuto nel momento in cui ha scritto questa norma, non può essere certamente stata quella di punire dei danneggiamenti, peraltro limitati nello spazio, nell'entità e nel tempo, come quelli commessi dagli odierni imputati, dagli assistiti di questo difensore. La pena del 419 è non soltanto la più alta, diciamo, fra i reati che compongono lo stesso titolo quinto, con un'unica eccezione della quale parlerò fra breve, ma è anche più alta di fattispecie che elenco brevissimamente, soltanto così per, a titolo esemplificativo, e che sono per esempio la partecipazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, che è una pena che va da 3 a 15 anni, più alta anche dell'associazione con finalità di terrorismo e di eversione, che è una fattispecie che il nostro legislatore, peraltro di recente rimodellandola anche secondo le direttive internazionali ed europee, è una fattispecie però che punisce reati che mirano allo scardinare l'ordinamento democratico, quindi in qualche modo a svellerne le fondamenta, quindi sicuramente più grave dei fattarelli, perché poi a questo paragone questo sono compiuti dagli odierni imputati. Anche per il 270 bis la pena è più bassa, va da 7 a 15 anni. Ancora è più bassa, e questo direi che può essere citata come ultima norma in questo elenco di esempi, che ne potrebbero comprendere anche altri, ma questa sicuramente è quella più interessante. La pena del 419 è più alta anche di quella prevista per il 416 bis, ovvero per l'associazione mafiosa, che nel nostro paese soprattutto è di certo uno dei reati che ha una grande importanza e soprattutto colpisce dei comportamenti di una certa gravità, direi fra i più gravi. Il nostro paese è il paese delle direzioni antimafia, il paese dove comunque sul fenomeno mafioso si è nel corso degli anni di certo concentrata l'azione del potere giudiziario, di polizia, perché trattasi appunto di reati particolarmente gravi. Eppure anche per il 416 bis l'unica previsione più alta di quella prevista dall'articolo 419 è per i promotori dell'associazione del 416 bis nel caso in cui essa sia armata. Ecco, allora, di fatto il 419 prevede una pena inferiore soltanto a quella che potrebbe prendere, dico Totò Riina, ma immaginiamoci qualunque promotore o grande mafioso che ci possa venire in mente. 419, quindi pena più alta che per la mafia, pena più alta anche per le associazioni con finalità di eversione e di terrorismo. E però nel momento in cui noi assumiamo questo punto di vista, dobbiamo farci delle domande su cosa in effetti il legislatore intendesse per devastazione e saccheggio e quali fossero i comportamenti che lo stesso voleva punire. Perché nel momento in cui lo stesso legislatore prevede queste altre fattispecie assegnando quel minimo di pena, è chiaro che la devastazione e saccheggio per il medesimo doveva essere qualcosa di estremamente grave, di più grave dell'associazione mafiosa e di più grave dell'associazione sovversiva con finalità di eversione dell'ordine democratico. E questo anche perché, se è vero che il legislatore ha una sua discrezionalità nella definizione delle fattispecie, eccetera, questa discrezionalità non può certamente mai divenire irragionevole né per chi le leggi le scrive né per chi le leggi poi è chiamato ad applicarle. Il principio di ragionevolezza, io non mi dilungo, è un principio anche in questo caso costituzionale e costituzionalmente interpretato, la Corte Costituzionale ce ne ha dato ampie descrizioni. Secondo questo principio le disposizioni normative devono in qualche modo essere sempre adeguati o congruenti rispetto alla finalità che il legislatore si è posto nel momento in cui le ha definite. Ed allora quindi, se noi interpretiamo in questo modo il 419, che è l'unico modo possibile, che è l'unico modo, diciamo così, rispondente ai principi del nostro ordinamento, a questo punto chi giudica, chi è chiamato a giudicare sulla base di questo reato, ha di fatto di fronte due strade, che sono peraltro due strade applicate, perché una fra queste, che è appunto il fatto che poter sollevare una questione di costituzionalità sulla base di quanto appena affermato, è stata la scelta compiuta da alcuni giudicanti in Italia negli ultimi anni, soprattutto rispetto a fattispecie relative al tifo calcistico, e sono questioni che tuttora pendono di fronte alla Corte Costituzionale. Queste due strade di fatto sono o ritenere la norma profondamente irragionevole perché punisce con una pena più alta, soprattutto per quanto riguarda il minimo edittale previsto rispetto ad altre norme, quindi in qualche modo fondamentalmente incoerente, oppure, e quindi sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale, oppure molto più semplicemente ritenere che questa norma non è stata correttamente invocata rispetto ai comportamenti che qui in oggi ci troviamo a giudicare. Perché altrimenti l'alternativa è sostenere, che quanto sia bizzarro, lascio alle signorie vostre di giudicare, che il lancio di un sasso, piuttosto che anche il danneggiamento di un esercizio commerciale o di un paio di esercizi commerciali, che è quello di cui oggi stiamo trattando, è più grave che organizzare e promuovere un'associazione mafiosa armata, ed è più grave di promuovere o partecipare ad un'associazione sovversiva che è intesa appunto a radicalmente rovesciare i principi democratici del nostro ordinamento. Io credo che questo non sia assolutamente possibile sostenerlo in alcun modo, e quindi forse quella a cui ci troviamo di fronte è una contestazione che risponde non tanto a dei principi giuridici e a delle necessità di sanzione di alcuni comportamenti, che sono quelli compiuti dagli odierni imputati assistiti da questo difensore, ma risponde semmai ad altre necessità, che sono quelle tutte politiche, intendendo con questo non di uno schieramento politico, ma politiche nel senso che rispondono al pubblico, di appunto una risposta forte che nulla però ha a che fare con la sistematica e i principi del nostro ordinamento. Sempre parlando del 419, pur scendendo, diciamo così, sul terreno della contestazione fatta dalla Procura e in parte accolta dal giudice di prime cure, si dice che la Procura è stato, diciamo, un aspetto molto dibattuto nel primo grado, che trattasi di reato che ha come suo elemento costitutivo la messa in crisi, una situazione di crisi dell'ordine pubblico. C'è in realtà in questa scarsissima giurisprudenza una pronuncia molto chiara del 1973 della Suprema Corte, in cui invece si afferma molto chiaramente che l'ordine pubblico, cioè la crisi dell'ordine pubblico, non partecipa in alcun modo della fattispecie legale come elemento costitutivo, come condizione di punibilità. Tuttavia, invece, la Procura ci ha detto il contrario, e in qualche modo il giudice di prime cure questo ha confermato per alcuni degli imputati. E però nel momento in cui noi, seguendo la pronuncia della Suprema Corte, arriviamo a dire che l'ordine pubblico non è elemento costitutivo di questa fattispecie, allora l'unico elemento che è in grado di caratterizzare la devastazione e il saccheggio non può che essere l'altro, ovvero l'entità, la profondità, la diffusione della distruzione operata dall'autore del reato, che la distingue dalla fattispecie di danneggiamento, anche eventualmente pluriaggravato, così per come è prevista dal nostro codice. E allora è chiaro che noi questo aspetto della gravità e della profondità dei danneggiamenti dovremo tenerlo presente nel momento in cui analizzeremo i comportamenti tenuti dai diversi imputati. E però, se questo appunto è quello che dovremmo prendere in considerazione, anche dal punto di vista della crisi dell'ordine pubblico la situazione non è così pacifica come l'ha descritta il pubblico ministero durante il processo di primo grado, nel suo atto di appello, e in qualche modo è stata ripresa anche dal Tribunale. Nel senso che la definizione stessa di ordine pubblico è quantomeno sfaccettata, e ne esistono diversi livelli a seconda di quello che è il punto di vista che si assume. Io su questo non mi dilungo, perché esiste addirittura agli atti del procedimento di primo grado una consulenza tecnica delle difese che dal punto di vista, diciamo così, criminologico e della filosofia del diritto ci descrive quali sono le sorti dell'ordine pubblico attraverso i decenni e cosa si intende oggi per ordine pubblico. Quindi su questo veramente non mi dilungo, però dal momento che viene richiamato come uno degli elementi che distingue la devastazione e il saccheggio dal semplice danneggiamento, occorre però dire almeno qualche cosa che è in effetti fondamentale. Perché l'ordine pubblico non può essere considerato banalmente, come invece pare fare in alcuni casi la Procura, come la serena e pacifica convivenza fra i cittadini. Perché altrimenti ogni fattispecie di reato porta con sé una violazione o una crisi dell'ordine pubblico, perché nel momento in cui, faccio un esempio banale, in un quartiere della città si verifichino delle risse, si verifichino dei danneggiamenti di autoveicoli, è successo pochi anni fa a Genova, ragazzini che incendiavano dei motoveicoli in alcuni quartieri di Genova, anche in quel caso la serena e pacifica convivenza viene turbata, anche in quel caso abbiamo delle telefonate che partono dai cittadini e arrivano alla centrale operativa delle questure e dei carabinieri per dire che la situazione è in effetti pericolosa e intollerabile, e però a nessuno verrebbe mai in mente di contestare il 419 in questi casi. E allora è proprio chiaro che quella serena e pacifica convivenza deve essere interpretata in un modo leggermente più profondo e in qualche modo anche più ristretto. E se allora è la possibilità che la stessa sia mantenuta, ovvero la possibilità per le forze dell'ordine, che sono l'istituzione preposta e delegata dai cittadini di un consesso civile al mantenimento e alla conservazione di questo stato di pacifica convivenza, ecco, ebbene, allora in quel caso, scendendo nel concreto degli avvenimenti del G8 genovese, le considerazioni da fare sono un po' più complesse di quelle che fornite dalla Procura e in qualche modo anche in sentenza delle semplici telefonate scorate da parte dei cittadini. E questo perché, se noi prendiamo la definizione appunto più filosofica di ordine pubblico, appunto sulla serena e pacifica convivenza, ebbene questo non viene inficiato dalla presenza dei manifestanti dal giorno 20 luglio a Genova, ma la serena e pacifica convivenza fra i cittadini viene in primo luogo messa a repentaglio almeno 20 giorni prima, una settimana prima sicuramente quando viene costruita la zona rossa, ma anche nei giorni prima, quando non soltanto gli organi di stampa, sui quali certamente non c'è nessun controllo da parte dello Stato, ma addirittura il prefetto piuttosto che il questore e il Ministero degli Interni invitano i cittadini genovesi ad abbandonare la città, perché di certo ci saranno scontri gravi e pericolo per l'incolumità delle persone e dei loro beni materiali. Ebbene, se l'ordine pubblico è questa pacifica convivenza, ovvero una situazione in cui i cittadini vivono in una situazione di assoluta tranquillità, ebbene quella cosa viene messa in crisi non dai manifestanti, ma viene messa in crisi dalla decisione di fare quel tipo di vertice dentro una città e quindi di costringere, invitare i cittadini ad abbandonarla oppure obbligare i cittadini rimasti a munirsi di un pass, tutti lo ricordiamo, per recarsi sui posti di lavoro, ad attraversare dei varchi ogni sera per tornare a casa, venendo ogni volta sistematicamente perquisiti. Ecco, se basta questo vulnus per concretizzare la crisi dell'ordine pubblico, ebbene questo avviene non per colpa dei manifestanti e sicuramente giorni prima. Verrebbe da dire di certo non è così. E allora torniamo ad una definizione più ristretta, che è quella per cui l'ordine pubblico è in crisi, è messo in crisi quando gli organi preposti alla sua tutela e al suo mantenimento non sono in grado di correggere, di correggerne le strutture o di intervenire sugli avvenimenti che possono, creare appunto questo vulnus nella tutela della pacifica convivenza fra i cittadini. E però anche in questo caso, se noi guardiamo gli atti del procedimento, io lo farò veramente molto brevemente, questo a Genova non è mai successo. Non è successo per il giorno 20, non è successo tanto più per il giorno 21, che poi è quello che interessa in modo particolare a questa difesa, dal momento che almeno uno dei condannati per devastazione e saccheggio, che è il signor Francesco Puglisi, ha dei comportamenti che riguardano solo il sabato 21 luglio, dove questo aspetto della possibilità di intervenire da parte delle forze dell'ordine, mai venuta meno, mai pregiudicata, è sicuramente più evidente. Eppure neanche nella giornata del 20, per la quale ci siamo sentiti affermare più volte nel giudizio di primo grado, in qualche modo ripreso anche in sentenza, che la situazione era talmente degenerata da non consentire una ripresa di controllo e un ristabilimento dell'ordine da parte delle forze di polizia, ebbene anche nella giornata del 20 in realtà questa possibilità da parte delle forze dell'ordine non si è mai verificata. Da un lato perché quei danneggiamenti che non hanno mai, diciamo così, passato il rango di distruttività e di diffusione tale da poter diventare sanzionabili con l'articolo 419, in quell'interpretazione compatibile con il nostro sistema di cui si diceva prima, in realtà non sono stati veramente diffusi su tutto il territorio, perché se noi riportiamo la fotografia data dal pubblico ministero, sia in primo grado sia nel suo atto d'appello, quello che appare è una città completamente invasa da manifestanti che si lasciano andare ad ogni nefandezza e radono al suolo interi quartieri e esercizi commerciali, lasciando le forze dell'ordine nella più completa incapacità di intervenire a porre freno a questi comportamenti. E però molto banalmente non è quello che è successo. Non è quello che è successo perché la città di Genova, nonostante vi sia anche una manifestazione a San Pier d'Arena nel giorno 20, rimane nell'assoluta tranquillità per i suoi 4/5, forse anche di più, adesso geograficamente non sarei in grado di fare una valutazione, però di certo non succede nulla da Voltri fino a Piazza della Vittoria, non succede nulla da Nervi fino a Piazza Tomaseo, e quindi diciamo la città è sostanzialmente tranquilla, tranne alcuni quartieri in cui di fatto si verificano alcuni danneggiamenti, peraltro sparsi in un arco temporale, in alcuni casi ristrettissimo per quello che riguarda le condotte dei singoli, e comunque diciamo sufficientemente sparsi da consentire alle forze dell'ordine l'intervento. E infatti le forze dell'ordine intervengono, nessuno è mai venuto a sostenere in questo procedimento di aver perso il controllo, nessuno è mai venuto a sostenere da parte né dei carabinieri né della polizia di non essere riusciti a porre, ad agire come avevano scelto di agire. E poi l'importante sarà invece focalizzarsi su questa scelta, sulla quale si possono fare delle valutazioni, ma che sono tutte politiche e di amministrazione pubblica, che non spettano obiettivamente né a questa difesa e né ai tribunali della Repubblica. E però, se di scelte si tratta, è proprio chiaro che non c'è stata nessuna impossibilità a gestire l'ordine pubblico così come lo si voleva gestire. La Procura della Repubblica ci parla di una situazione progressivamente degenerata nella giornata del 20 luglio, per cui dalla mattina fino ad arrivare alle 5:30, 4:30 di pomeriggio, le forze dell'ordine non riescono a porre un freno appunto a questi, a queste scorribande dei manifestanti. In realtà testimoni che si sono susseguiti nel procedimento di primo grado ci restituiscono qualcosa di molto diverso. C'è una scelta iniziale che è quella di caricare il cosiddetto corteo del blocco nero. Il corteo del blocco nero si sparge. Ci sono qua e là alcuni danneggiamenti che vengono tollerati o non visti, ma sicuramente nulla di particolarmente grave. Ugualmente succede in altri episodi in cui le forze dell'ordine coscientemente decidono di non intervenire. Per quanto riguarda poi il pomeriggio, quando invece la Procura ci dice c'era caos in Piazza dell'Alba, c'era caos un po' da tutte le parti, in tutti i varchi della zona rossa, ebbene questa interpretazione della Procura della Repubblica, che viene anche ripresa nell'appello, di fatto non la ritroviamo neanche nelle parole dei testi della Procura stessa. Io ne cito veramente soltanto un paio, perché poi sono cose che questa difesa ha già detto anche nelle conclusioni di primo grado, però il test della Vigna, che è un test di polizia, sostiene che di fatto lui in Piazza Corvetto non ha avuto nessun tipo di problema. Il test Azzolini, sempre test di polizia, responsabile del varco di Piazza Corvetto, ci dice che sempre nel pomeriggio di situazioni di tensione in giro, di grossa tensione, non ce n'era. Ugualmente in Piazza Portello alle 15:30 non succede quasi nulla. Ancora ci viene detto, la situazione è stata abbastanza tranquilla fino alle 17. Di certo, diciamo così, quello che si può usare veramente come esempio fondamentale di questa distorsione dei fatti che la Procura deve operare per riuscire a dimostrare uno degli assiomi che conducono alla contestazione, alla devastazione e saccheggio, è quello che riguarda il commissariato di San Fruttuoso. Ci viene detto che viene addirittura da parte dei manifestanti operato un attacco ad una caserma, ad un commissariato di polizia. Beh, certo, un episodio di una certa gravità, nel senso che quando si arriva a attaccare frontalmente un edificio statale e tanto più una caserma o un commissariato di polizia, certo, il livello dello scontro è arrivato a un punto abbastanza serio. E tuttavia questo è quello che ci dice la Procura, mentre il test di Giacomo all'udienza del 16 novembre del 2004, che era un test di polizia che era all'interno della caserma di San Fruttuoso, dice: certo, noi quando li vediamo arrivare chiamiamo la centrale operativa per avere rinforzi, perché obiettivamente si stanno avvicinando, però dice anche testualmente: non c'è stato nessun attacco contro la struttura, non hanno fatto niente di criminoso. Questo è quello che succede al commissariato di San Fruttuoso. E obiettivamente è molto lontano da una situazione di messa in crisi dell'ordine pubblico. Ma dove veramente questo tentativo appunto di provare uno dei due corni, diciamo così, del 419 da parte della Procura mostra la corda, per usare questo termine poco elegante, è sul giorno 21. Nel giorno 21 noi abbiamo per esempio il signor Francesco Puglisi, che al quale appunto che viene condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione, sostanzialmente perché la sua devastazione, la sua responsabilità nel reato di devastazione e saccheggio si sostanzia, lo vedremo poi analizzando le singole posizioni, in alcuni episodi, 4 per essere precisi, avvenuti il giorno 21 luglio in un arco temporale che non supera l'ora e mezza. Eppure anche in questo caso, se noi vediamo quello che è accaduto, noi non abbiamo una situazione in cui le forze dell'ordine non riescono ad intervenire, abbiamo una situazione in cui le forze dell'ordine scelgono di non intervenire e peraltro descrivono quello che vedono non come quella distruzione approfondita, generalizzata, eccetera, eccetera, che abbiamo visto essere fondamentale per l'applicazione di una norma con un livello di pena minima edittale così alto, ma li descrivono come semplici danneggiamenti, anche perché, gioco forza, se si fosse trattato invece di quelle distruzioni capillari, approfondite e generalizzate, di cui in un'interpretazione corretta del 419 devono essere operate, ebbene di certo le forze dell'ordine non avrebbero potuto né farlo il giorno 21 luglio né confermarlo in sede di dibattimento, tollerare che questi appunto danneggiamenti fossero operati. Pure il test Guglielmino e il test Gaggiano, che sono, diciamo così, responsabili di piazza del giorno 21 luglio e sono attestati in piazzale, davanti a piazzale Kennedy, dove peraltro, ricordiamolo di passata, era la cittadella della polizia, per cui all'interno di piazzale Kennedy c'erano alcune migliaia di appartenenti alle forze dell'ordine che, ripeto, non intervengono, ma anche il test Guglielmino e il vicequestore aggiunto, dottor Angelo Gaggiano, che sono invece i responsabili di piazza in quel momento, ci dicono che in effetti davanti a loro si stanno svolgendo alcuni danneggiamenti, ma che le loro disposizioni erano di tollerare anche che venissero operati alcuni danneggiamenti per evitare il corpo a corpo e per evitare che ci fosse una nuova situazione di scontro come quella originatasi il giorno prima in via Tolemaide, con le caratteristiche che ormai le signorie vostre conoscono. Il test Guglielmino dice: le disposizioni ribadite anche in sede di riunione erano di agire sempre in nuclei compatti senza andare a ingaggiare colluttazioni corpo a corpo. Intanto poi c'era l'elicottero, c'era la scientifica che eventualmente avrebbe identificato. Si sarebbe potuto fare anche diversamente. Poi ci dice: fu ribadita la direttiva di non intervenire e letteralmente il danneggiamento, non dico che fosse messo in conto, ma considerati gli eventi della giornata precedente, le notizie che arrivavano, i danneggiamenti erano anche prevedibili. Fu ribadita la direttiva di non intervenire a fronte di semplici danneggiamenti. Ebbene, quello che il test Guglielmino, che è un funzionario, un ufficiale di polizia, ci riporta è che in quel momento, davanti ai suoi occhi e a quelli del vicequestore aggiunto, dottor Angelo Gaggiano, si stavano verificando dei semplici danneggiamenti che hanno condotto lui e l'altro funzionario di piazza a non intervenire. Ebbene, questo è un po' diverso da una situazione in cui le forze dell'ordine, come ce le descrive la procura, sono schiacciate, impossibilitate, ridotte all'impotenza, e quindi quella è una situazione di crisi dell'ordine pubblico. Questa è una situazione in cui, come succede in qualunque città, di qualunque Stato democratico, europeo, extraeuropeo, durante una manifestazione si verificano alcuni danneggiamenti. Fa parte del sapere specifico delle forze dell'ordine la scelta se intervenire più o meno muscolarmente, a seconda di quelle che sono le direttive e il sapere specifico, o di non intervenire e poi eventualmente operare delle indagini successive. Però di certo è una situazione molto distante da qualunque crisi dell'ordine pubblico, così per come ce l'ha descritta il pubblico ministero. E quindi non abbiamo la situazione di crisi suddetta e non abbiamo neanche l'ampiezza e la profondità dei danneggiamenti e delle condotte da parte dei singoli imputati. Vedremo che l'unico modo per cui i singoli imputati possono essere accusati di aver operato più danneggiamenti ed eventualmente dei danneggiamenti più gravi è soltanto con una, diciamo, rilettura, per essere estremamente blandi, della teoria del concorso di persone del nostro ordinamento, diciamo così, un po' innovativa. L'ha già detto il collega Somovigo, io ci tornerò brevemente quando analizzeremo le singole posizioni, però anche in questo caso nel momento in cui viene meno da un lato la crisi dell'ordine pubblico, rimangono soltanto i danneggiamenti e i saccheggi, perché ricordiamolo sempre, la devastazione e il saccheggio, allora in quel caso evidentemente era abbastanza evidente anche alla Procura della Repubblica e come avrebbe dovuto esserlo anche al giudice di prime cure, che per sostanziare il 419 con una crisi dell'ordine pubblico inesistente come l'abbiamo vista e soprattutto con una pena edittale come l'abbiamo vista e con le considerazioni svolte, erano necessari degli episodi di danneggiamento molto gravi, molto diffusi, operati dai singoli imputati. E però queste situazioni non ci sono. A carico dei singoli assistiti di questa difesa non ci sono una pluralità di condotte estremamente gravi e in qualunque modo riferibili a ipotesi di devastazione e di saccheggio, se non appunto mettendo i medesimi in concorso con un numero indeterminato di ignoti. In realtà nemmeno in quel caso, lo vedremo, però il tentativo della Procura è andato in questo senso, in una forma di concorso che è veramente al di fuori, talmente al di fuori dei nostri principi da non essere nemmeno giustificata in alcun modo tramite un ragionamento giuridico che all'interno della sentenza di primo grado invece avrebbe dovuto quantomeno essere presente. Io, per essere diciamo così breve come ho promesso, passerei ad analizzare le singole posizioni, eventualmente poi riprendendo soprattutto sulla questione del concorso quanto stavo affermando ora. Partendo da l'imputato che ha vinto, per quanto riguarda i miei assistiti, la palma del più condannato, condannata alla pena più grave, che è Francesco Puglisi, peraltro in oggi presente in quest'aula, che è stato condannato alla pena di 10 anni e 6 mesi, pena che io lo dico perché lo diciamo tutti, perché è talmente evidente che sopportateci nella nostra reiterazione, ma 10 anni e 6 mesi, le signorie vostre lo sanno meglio di questa difesa, normalmente vengono dati a persone che commettono dei reati veramente di una gravità notevole e di una certa efferatezza. E quindi invece veniamo a vedere di quali gravi fatti si è macchiato Francesco Puglisi, perché poi anche in questo caso Francesco Puglisi non viene assolto per la devastazione e saccheggio per la giornata del 20 luglio e viene condannato soltanto per i fatti dallo stesso commessi nella giornata del 21 luglio. Allora, nella giornata del 21 luglio i comportamenti ascritti al signor Puglisi sono sostanzialmente il possesso di alcune bottiglie Molotov che avrebbero causato il danneggiamento di 2 istituti commerciali, peraltro contigui, parliamo di due negozi, un autosalone e una finanziaria, che sono praticamente 2 portoni uno di fianco all'altro, e di 2 automobili all'angolo, diciamo così, del medesimo stabile. Quindi, diciamo, se noi ritorniamo alla descrizione della devastazione e saccheggio e agli elementi necessari per fare quella contestazione, ovvero comunque una diffusione di danneggiamenti, una distruzione profonda, eccetera, di intere città, sicuramente non è questo il caso di Francesco Puglisi. Sicuramente tutti i comportamenti ascritti al medesimo si svolgono nell'arco di un'ora, un'ora e mezza, non di più, e si svolgono in un arco spaziale di alcune centinaia di metri, quindi nemmeno un quartiere di una città, che già sarebbe obiettivamente molto poco, ma una via di un quartiere della città. Se vogliamo essere molto precisi, direi quasi una parte di una via, di un quartiere, di un'intera città. Non c'è altro. La contestazione che viene mossa a Francesco Puglisi, per la quale lo stesso ricava una pena di 10 anni e 6 mesi di carcere, è tutto qui. Sembra incredibile. E invece, le signorie vostre avranno modo di apprezzarlo, la condanna che Francesco Puglisi riporta per l'articolo 419 è sostanziata da questo comportamento. E però non abbiamo quindi, per quanto riguarda l'elemento oggettivo del 419, non abbiamo né la messa in crisi dell'ordine pubblico, perché la situazione è quella descritta poc'anzi, quella descritta in maniera molto efficace dal teste Guglielmino e dal teste Gaggiano, entrambi responsabili dell'ordine pubblico in quella zona, quindi una situazione in cui gli stessi hanno scelto, pur vedendo operare dei danneggiamenti, di non intervenire. Quindi non c'è la crisi dell'ordine pubblico, non c'è neanche una pluralità di eventi di danneggiamento o di furto, anzi di furto direi che non ce n'è nemmeno uno, quindi semmai avremmo la devastazione e non il saccheggio, ma di certo non abbiamo neanche la devastazione, perché stiamo parlando di, ripeto, due edifici commerciali e due autovetture nell'arco di poche centinaia di metri. Nessuna ipotesi di furto, né aggravato né semplice. Fra la zona in cui vengono operati questi danneggiamenti e le forze di polizia sono più o meno 150 metri. E però, se noi analizziamo questi fatti alla luce delle considerazioni esposte sopra, ma anche, a me verrebbe dire, da dire anche attraverso il semplice buonsenso e l'analisi di quello che normalmente accade nei tribunali della nostra Repubblica, appare proprio immediatamente evidente che la fattispecie del 419 per la pena che prevede non può essere utilizzata nel caso di Francesco Puglisi. Non può esserlo per tutto quello che abbiamo detto finora, perché ne mancano i presupposti oggettivi e soggettivi, perché anche in questo caso, se quella della polizia è stata una scelta di non intervenire, peraltro fatta da direttive anche che venivano dai giorni precedenti, ebbene, su questa difesa si chiede come facesse Francesco Puglisi ad esserne a conoscenza, come faceva a sapere o a rendersi conto del fatto che la polizia avrebbe scelto poi in quella giornata, a quell'ora, di non intervenire e di lasciar compiere eventualmente alcuni danneggiamenti. Che non è devastazione è ancora provato sempre dal fatto che certamente, se si fosse trattato di una messa in crisi così grave del nostro ordinamento come quella che per forza deve essere contenuta nella contestazione di devastazione e saccheggio, beh, di certo le forze dell'ordine attestate nella cittadella di Piazzale Kennedy, gli stessi responsabili Guglielmino e Gaggiano, non avrebbero lasciato correre, ma di certo sarebbero intervenuti. Non intervengono invece perché si tratta, come affermato dai medesimi, di semplici danneggiamenti. E allora però il nostro ordinamento una coerenza interna la deve avere, così come ha tutti gli strumenti, perché veramente la contestazione di devastazione e saccheggio nel caso di Puglisi Francesco, ma lo vedremo anche nel caso di tutti gli altri assistiti da questa difesa e gli imputati di questo procedimento, non risponde a nessuna necessità di risposta a comportamenti non previsti dal nostro ordinamento. Tutti i comportamenti compiuti da questi imputati hanno già una loro previsione, una loro sanzione precisa all'interno delle norme del nostro ordinamento, che prevede peraltro in maniera estremamente adeguata la possibilità di concedere o minare aggravanti ed attenuanti, di fare diciamo un bilanciamento fra le medesime in modo tale di adeguare, come si dice, ce lo insegnano all'università, la pena al fatto commesso. Ebbene, però è chiaro che se la fattispecie contestata, il 419, con una pena minima di 8 anni, beh, di certo adeguare la pena al fatto diventa più complesso, e allora ritorniamo al discorso iniziale: o dobbiamo pensare che il nostro legislatore a un certo punto, impazzito e in maniera assolutamente incoerente, irragionevole, ha previsto per diciamo, fatti di reato così determinati una pena abnorme e comunque non coerente con le altre previste dallo stesso ordinamento, o altrimenti dobbiamo ragionevolmente pensare che quando il legislatore ha scritto l'articolo 419 faceva riferimento a comportamenti di ben altra gravità che non quelli commessi da Francesco Puglisi o dagli altri imputati. Peraltro, brevissimamente, Ma perché poi le cose più banali, quando ci si addentra nel procedimento, si perdono di vista, ma invece sono importanti, anche se vogliamo così riportarci ad un continuum storico del nostro ordinamento giuridico. In Italia, così come negli altri paesi europei, il G8, cioè quello che è avvenuto al G8, non è qualcosa che non è mai successo. Nel nostro paese abbiamo avuto periodi in cui lo scontro di piazza era sicuramente più pesante, più diffuso di quello che è stato nelle due giornate del 20 e del 21 luglio di Genova. Eppure a nessuno è mai venuto in mente di contestare l'articolo 419. Il nostro ordinamento aveva degli strumenti assolutamente efficaci, li ha usati tutti, graduandoli a seconda del tipo di fatto commesso, fronteggiando così delle situazioni in cui erano stati commessi dei reati e in cui lo Stato ha trovato modo di dare una risposta compiuta e adeguata rispetto a quello che a quelli che erano i fatti commessi. Ugualmente avviene negli altri paesi europei, perché abbiamo fatto questo difensore per curiosità: nel momento in cui si svolgeva il procedimento di primo grado c'erano di fatto gli scontri in Francia nelle banlieue. Situazioni che tutti quanti abbiamo visto al telegiornale essere di certo molto più gravi e con un livello di distruttività sicuramente non paragonabile a quello che è avvenuto a Genova. Abbiamo interi quartieri in cui sono stati rasi al suolo tutti gli edifici pubblici, non danneggiata una porta piuttosto che una vetrata, ma rasi al suolo interi edifici pubblici. Ebbene, il sistema giuridico francese ha delle norme simili alla nostra devastazione e saccheggio, ha delle norme simili alla nostra resistenza pubblico ufficiale, ha delle norme simili al nostro danneggiamento eventualmente pluriaggravato, e però ha utilizzato queste norme, e le pene comminate ai giovani francesi arrestati per quei fatti non sono mai andate oltre l'anno e 8 mesi, così come è avvenuto in altre situazioni. Ed allora è proprio evidente che questa contestazione che viene fatta invece del 419 a Francesco Puglisi e agli altri imputati è, per le ragioni che dicevamo sopra, obiettivamente irragionevole e eccessiva. Io, sempre a questo punto, non ripetendo le cose che ho già detto per l'uno, passerei all'altro imputato, che è stato condannato per devastazione e saccheggio, agli altri due, ovvero Fucco Marino Carlo, che anche in questo caso viene condannato per devastazione e saccheggio per aver tenuto una condotta contraria alla legge che si è concretizzata di fatto soltanto nell'impossessamento di merce al di per di Piazza Giusti. Peraltro, per le ragioni che venivano prima descritte dal collega Sommovigo, che riguardano la qualità e la tipologia delle prove di questo procedimento, se veramente il signor Cucomarino questi beni li ha asportati dal di per di, oppure se li ha portati da casa, noi non lo sapremo mai, perché comunque un fotogramma in cui Carlo Cucomarino entra nel di per di e asporta dei beni, noi non lo abbiamo. Abbiamo soltanto un fotogramma in cui Carlo Cucomarino ha in mano un sacchetto del di per di con dentro, non lo sappiamo, forse dei beni asportati dal di per di. E però di fatto questo è l'unico comportamento che viene ascritto a Carlo Cucomarino. Se non vogliamo veramente seguire la procura, che su questo in realtà ha trovato spazio anche nel giudice di prime cure, nel ragionamento del giudice di prime cure, e dire che al signor Cucomarino può essere ascritto anche l'episodio di danneggiamento di una banca sita in piazza Tommaseo, rispetto alla quale io vi invito a guardarvi le immagini, il signor Cucomarino Carlo semplicemente si limita ad osservare quello che sta succedendo, non avendo veramente nessuna parte in quello che sta osservando. E allora è proprio evidente che a questo punto anche per la procura c'era un problema, perché le condotte sono veramente molto poche, così come sono molto poche le condotte per l'altro condannato per devastazione e saccheggio assistito da questa difesa, che è il signor Dario Ursino. Dario Ursino, li tratto almeno tutti e due insieme, visto che poi l'ipotesi del concorso per entrambi è la medesima. Dario Ursino, anche lui, ha soltanto un paio di episodi contestati, anche lui è accusato di aver asportato della merce dal D.P.D., direi non quello di Piazza Giusti, ma quello di Via Canevari, di aver detenuto, perché anche in questo caso abbiamo il fotogramma in cui forse è in mano due pietre, ma non abbiamo nessun fotogramma su cosa ne abbia fatto, potrebbe essersene infilata in tasca, averle lanciate nel vuoto o semplicemente averle lasciate cadere, e un danneggiamento di un bancomat sito in via Torti tramite l'utilizzo di una tavola da skateboard. Anche in questo caso abbiamo l'immagine in cui questa tavola viene sollevata, non abbiamo nessuna immagine del danneggiamento vero e proprio. Ma anche volendo sostenere che Dario Ursino abbia sottratto qualcosa dal D.P.D., peraltro già aperto e lo vedremo da diverso tempo, abbia avuto un paio di sassi e chissà forse li abbia lanciati e abbia forse incrinato il vetro di un bancomat, ebbene, queste tre condotte è proprio evidente a chiunque che non sarebbero state sufficienti alla condanna di Dario Ursino per il reato di devastazione e saccheggio con quelle caratteristiche anche di pena che abbiamo detto. E allora però la procura, che questo lo sa, sostiene che Cucco Marino Carlo e anche Dario Ursino in realtà abbiano seguito il corteo del blocco nero e quindi in qualche modo possano essere considerati responsabili per concorso anche con tutti gli altri episodi di danneggiamento da questo fantomatico corteo compiuti. Peccato che se noi guardiamo i fotogrammi abbiamo molti più elementi che ci conducono a pensare che si tratti di persone che semplicemente hanno manifestato curiosità nei confronti di quanto stava avvenendo a Genova, e curiosità peraltro l'hanno dimostrata non solo loro, come anche per quanto riguarda l'appropriazione di beni all'interno del D.P.D., se voi avrete la pazienza di leggere gli atti del primo grado di giudizio, abbiamo svariate testimonianze anche di esponenti delle forze di polizia che ci dicono, dopo un primo momento in cui i supermercati sono stati aperti e quindi danneggiati, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, c'era un andirivieni assolutamente costante delle persone più varie, addirittura uno le definisce di persone normali, sottintendendo che non erano i medesimi che avevano operato il danneggiamento, che andavano e venivano all'interno del supermercato uscendone con dei beni di consumo. Ricordiamo tutti, credo, l'episodio del cameraman, non mi ricordo di quale testata giornalistica, che con tanto di telecamera e adesivo entra nel D.P.D. e ne esce con dei sacchetti, se non ricordo male, di mozzarelle. Così come tanti abitanti genovesi se ne vedevano parecchi entrare e uscire avendo fatto, diciamo così, una spesa gratuita. E però nessuno di questi è stato imputato per devastazione e saccheggio, perché obiettivamente il comportamento tenuto è veramente ridotto. Se fosse accaduto in un'altra situazione meno, diciamo così, con meno emotività, per il valore che abbiamo dato all'inizio di questo, in questo senso, del G8 di Genova, a tutti l'avremmo considerata sostanzialmente una ragazzata. Ecco, pensiamo alla situazione in cui un esercizio commerciale venga così danneggiato in modo tale che per cui si possa accedere e qualcuno entri dentro e sottragga qualche genere di consumo. Ebbene, io credo che questo comportamento possa condurre ad una responsabilità per un reato che va con una pena che va da 8 a 15 anni. Nessuno di noi potrebbe mai sostenerlo in alcun modo. E allora, appunto, abbiamo questa teoria del concorso. Peraltro, per quanto riguarda almeno Carlo Cucco Marino, è difficile sostenere che il medesimo abbia compiuto tutto il percorso del corteo del cosiddetto blocco nero, anche perché lo stesso si reca la mattina in Piazza da Novi, così osserva, che peraltro era la piazza dei Cobas, quindi di un sindacato assolutamente legale e palese e pubblico, Dopodiché si verifica qualche danneggiamento al quale lo stesso assiste in maniera curiosa, lo vedrete dalle immagini. Nel pomeriggio raggiunge il corteo delle tute bianche, dove sarà protagonista, diciamo così, suo malgrado, dell'episodio che vede coinvolto il tenente Saccardi e per il quale correttamente è stato assolto, anche perché io veramente qui sono brevissima, perché la sentenza di primo grado è assolutamente corretta dal punto di vista del ragionamento giuridico, e comunque l'immagine che adesso forse vedremo rende giustizia a quello che peraltro Carlo Cucumarino ha sempre sostenuto, ovvero di essere intervenuto unicamente per evitare conseguenze ulteriori sul militare. Ecco, Carlo Cucumarino è quello che vedete indicato dalla freccia rossa, ed è palesemente in una posizione in cui cerca di calmare gli animi, non certo di aggredire il tenente Saccardi, e infatti su questo il giudice di prime cure ha correttamente interpretato l'immagine e ha assolto il signor Cucumarino. Per cui, diciamo, Carlo Cucumarino non segue tutto il percorso, nemmeno tutto il percorso fisico e materiale del corteo del cosiddetto blocco nero, ma a un certo punto decide di recarsi altrove, e quindi anche in questo caso che ci sia stata questa grande, diciamo così, consapevolezza e volontà di far parte di una, comunque di rafforzare il proposito criminoso, obiettivamente è un po' smentita dagli stessi fatti. Per il caso di Dario Ursino la vicenda è ancora più evidente, nel senso che il pubblico ministero ci ha detto, ma è uscito anche sui giornali, per cui al di là di quello che è stato affermato in questo procedimento, purtroppo è stata una teoria molto, molto diffusa, che uno degli elementi caratteristici per l'appartenenza al cosiddetto blocco nero era la presenza di elementi di abbigliamento particolari, non soltanto di certamente di colore nero, ma anche la presenza di elementi atti a travisare il volto, eccetera, che erano sostanzialmente una... sono stati considerati, diciamo, per una quantità di posizioni, una quantità di situazioni, come uno degli elementi distintivi ed imprescindibili per, e sufficienti per ascrivere un manifestante al blocco nero e quindi anche al concorso in alcuni atti di danneggiamento. E però poi la procura e con lei la sentenza di primo grado non fanno il ragionamento conseguente. Trovandosi di fronte a Dario Ursino, questa argomentazione non soltanto dovrebbe cadere, ma anzi dovrebbe chiamare fuori l'Ursino da questo concorso, immediatamente e visivamente, perché Dario Ursino, e voi lo vedrete, si presenta alla manifestazione e poi rimane, diciamo così, nei paraggi per buona parte della giornata, con una MIS che è forse più balneare che guerrigliera. Dario Ursino ha un paio di calzoncini corti, una maglietta bianca a girocollo e un paio di scarpe da ginnastica. Non è affatto travisato in volto, lo rimarrà a volto scoperto per tutta la giornata, tranne una brevissima fase in cui appone sul volto una mascherina antipolvere di quelle bianche, assolutamente non sufficienti a travisarne i lineamenti, a renderlo riconoscibile, e palesemente compie questo gesto non per sottrarsi alla giusta punizione, all'individuazione da parte delle forze dell'ordine, ma unicamente per ripararsi dall'aria satura di gas lacrimogeni piuttosto che da fumo che era presente in quei giorni. E quindi, diciamo così, se l'abbigliamento nero era stato sufficiente in altre occasioni ad ascrivere persone al blocco nero, nel caso di Dario Ursino questo avrebbe dovuto condurre alla considerazione opposta. Peraltro, e questo, diciamo così, rimane evidente in ognuna delle immagini che lo ritraggono, Dario Ursino nelle immagini fa esattamente quello che dice di aver fatto. Lui sostiene di essere venuto a Genova, risponde serenamente all'interrogatorio, come anche aveva fatto Francesco Puglisi, come la maggior parte degli imputati di questo procedimento. sostiene di essere venuto a Genova, di aver partecipato, di essere, diciamo così, arrivato in piazza, di essersi rapidamente perso con i propri, diciamo così, con cittadini, con i quali amici, con i quali era venuto a Genova, e poi di aver a quel punto seguito gli avvenimenti come qualunque curioso avrebbe fatto in quei giorni. Noi basta guardare le immagini, sono tanti anche i cittadini genovesi che in quei giorni sono scesi in strada per guardare quello che stava accadendo, perché in effetti era un accadimento non soltanto mondiale, ma anche che ha avuto, diciamo così, i suoi elementi scenografici, ecco, diciamo così. E Dario Ursino fa esattamente questo, nel senso che si guarda intorno, osserva, va avanti e indietro, addirittura davanti all'edificio delle poste che viene in quel momento danneggiato e che, ci dice la procura, ma anche la sentenza di primo grado per il quale lui è concorrente nel reato, addirittura Dario Ursino in un'immagine va nel senso opposto a quello in cui in quel momento si sta muovendo il cosiddetto corteo del blocco nero. Perché Dario Ursino, così come Carlo Cuccomarino in altro caso, devono essere posti in concorso con tutti gli altri danneggiamenti compiuti da noti e ignoti nel corteo del cosiddetto blocco nero? La procura allarga la teoria del concorso di persone, è già stato detto, lo ripeto brevissimamente, ad arrivare ad una sorta di responsabilità di presenza. Di certo non si poteva dire che c'è il concorso materiale, e allora per forza deve trattarsi di concorso morale, perché nel primo caso mancherebbero le stesse condotte compiute. E però anche per il concorso morale, in sentenza, il ragionamento giuridico manca del tutto e viene da pensare che manchi per la difficoltà di seguire la procura nel ragionamento che viene dalla stessa operato. Perché sostanzialmente la procura, e vado brevemente perché forse è anche già stato ripetuto, la procura sostanzialmente ci dice, non avendo la condotta materiale, non avendo alcun modo per provare l'appartenenza anche, diciamo così, psicologica al gruppo che stava eventualmente compiendo dei danneggiamenti, allora il concorso io lo fondo sul fatto che l'aver fatto parte della folla in quel momento, anche dei semplici osservatori, ha rafforzato il proposito criminoso di chi stava compiendo i danneggiamenti, perché ha rafforzato nei medesimi la sensazione di impunità alla quale la folla li avrebbe consegnati, cioè avrebbe reso più complicata l'individuazione degli autori materiali e quindi per ciò stesso avrebbe rafforzato il loro proposito criminoso. E però il tribunale, diciamo, questa argomentazione la segue comminando la pena e la condanna, ma non la segue come ragionamento giuridico. Il ragionamento giuridico sul punto manca completamente, anche perché obiettivamente una teoria del concorso così ampia non soltanto non risiede nel nostro ordinamento né nella dottrina né nella giurisprudenza, ma soprattutto è abbastanza inquietante. Quanto poi la mera presenza sui luoghi, si avvalsa ad alcuni la denuncia e poi in alcuni casi anche la condanna per devastazione e saccheggio, in altri casi neanche l'identificazione, l'ha detto il collega non più di un'ora e mezza fa facendo riferimento al giornalista Amadori, per il caso di Francesco Puglisi abbiamo il giornalista Baldassarri che più o meno opera nel medesimo modo, forse anche più gravemente, e che però di certo non è stato né imputato né condannato a 10 anni e mezzo di reclusione. Quindi, diciamo, anche questa teoria del concorso evidentemente risulta applicabile laddove abbiamo anche un soggetto sul quale la si voglia applicare. E quindi, diciamo, rispetto, concludendo, diciamo, sulla devastazione e saccheggio, non abbiamo condotte materiali per nessuno di questi tre imputati, condannati per i reati di devastazione e saccheggio, non abbiamo né le condotte materiali che abbiano quella profondità, quella gravità, eccetera, di cui si diceva prima, che rendano quindi possibile l'applicazione dell'articolo 419, e non abbiamo neppure in alcun modo il concorso né morale né materiale, non abbiamo la messa in crisi dell'ordine pubblico e quindi di fatto nessuno degli elementi che consente l'applicazione di questa fattispecie. Analoghe considerazioni, e veramente in questo caso ancora più evidenti, si possono fare per il caso di Paolo D'Amico. Paolo D'Amico è stato giustamente, correttamente assolto dal giudice di prime cure per il reato di devastazione e saccheggio, configurando il fatto dal medesimo commesso come furto. La condotta che viene contestata a Paolo D'Amico, sul quale ci sono peraltro dei problemi di identificazione notevoli, nel senso che Paolo D'Amico viene identificato perché la targa dello scooter sul quale suppostamente è o è la persona identificata per essere Paolo D'Amico appartiene ad una signorina che è fidanzata appunto con un tal Paolo D'Amico, il quale viene convocato, viene sequestrata la carta d'identità, viene fatta una perizia fisionomica che dà un giudizio di compatibilità parziale. Quindi io innanzitutto chiedo alle signorie vostre se per un reato di questa gravità sia mai stato sufficiente in un tribunale, in un nostro tribunale, una semplicemente due fatti come la targa di uno scooter della fidanzata e un giudizio di compatibilità parziale fatto da una perizia fisionomica che ha la cittadinanza che ha nel nostro ordinamento. Io su questo non mi dilungo perché le signorie vostre hanno più esperienza di questa difesa certamente. Però appunto già l'identificazione di D'Amico è questa. Ma soprattutto lo stesso ha al suo attivo un'unica condotta, che è quella anche in questo caso di asportazione di alcuni generi di consumo dal D per D, da un D per D già in precedenza danneggiato. Quindi non abbiamo nel suo caso la devastazione, ma abbiamo semmai, tra virgolette, il saccheggio. E non abbiamo assolutamente nient'altro. Paolo D'Amico viene ritratto in alcuni altri fotogrammi in cui semplicemente osserva, peraltro in alcuni casi addirittura in sella allo scooter, quindi possiamo immaginare quale apporto e quale rafforzamento nel proposito criminoso abbia potuto dare Paolo D'Amico seduto sullo scooter all'angolo della strada. E l'altra immagine che abbiamo, sulla quale invece addirittura la Procura ha chiesto di contestare l'ipotesi di concorso in danneggiamento di una banca, l'abbiamo in piazza Tommaseo, in cui dalle immagini del DVD personale è abbastanza evidente Paolo D'Amico sta scappando nel momento in cui la polizia sta per fare ingresso nella piazza. Per cui ecco, anche in questo caso il rafforzamento del proposito criminoso, che peraltro la Procura non soltanto sostiene nel giudizio di primo grado, ma sostiene anche nell'atto d'appello chiedendo che D'Amico venga condannato per il reato di cui al 419, è di fatto questa: l'asportazione di qualche genere di consumo, il fuggire a gambe levate la piazza Tommaseo dove sta arrivando la polizia e dove qualcuno che lui forse neanche sta guardando sta danneggiando una banca, e stare ad un incrocio seduto sullo scooter a guardare quello che sta succedendo. Questo è l'apporto al fatto criminoso di Paolo D'Amico, sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista del concorso morale così come configurato. E su questo veramente non spendo una parola in più, perché direi che è autoevidente come la contestazione del 419 fosse surreale, mi verrebbe da dire, in primo grado, e come ancora più surreale sia stato ribadirla nell'atto d'appello del pubblico ministero. Veniamo adesso brevemente ai fatti invece relativi agli ultimi tre assistiti di questa difesa, che sono i signori, anzi gli ultimi due assistiti di questa difesa, che sono i signori Firuzzi, Tabar, Omide, Toto, Francesco, che hanno di fatto riportato condanne unicamente per i fatti relativi al corteo di Via Tolemaide e zone limitrofe, sostanzialmente in realtà soltanto per l'episodio del cosiddetto assalto al blindato. ovviamente questa parte della discussione si estende anche agli altri imputati laddove siano contestate anche questi fatti. Mi viene in mente ad esempio Puglisi Francesco e Cucco Marino Carlo, sono anche loro imputati per fatti relativi al corteo di Via Tolemaide e zone limitrofe, per cui ovviamente questa parte si consideri generale e molto breve, perché credo che sul corteo di Via Tolemaide, anche dopo la puntualissima discussione del collega di oggi, si è detto molto, si è detto direi quasi tutto. Questo difensore non si dilunga, fa peraltro presente così che a 8 anni di distanza ci si può anche permettere di ragionare e quindi di fare anche discendere dal ragionamento delle conclusioni giuridiche sul fatto che per gli imputati Firuzzi e Toto, che hanno di fatto come contestazione, lo vedremo, l'uno lancio di 2 sassi e l'altro una scritta sul blindato dei carabinieri, la Procura della Repubblica ha chiesto la condanna per devastazione e saccheggio, l'ha chiesta in primo grado e l'ha ribadita anche nell'atto di appello. Questo per ritornare a come quella contestazione sia di fatto una contestazione che non ha nulla a che vedere con la sistematica del nostro ordinamento e con la sua coerenza interna, ma esclusivamente con una necessaria risposta forte ad un avvenimento considerato evidentemente forte. Dicevamo, Toto Francesco è un giovane di 20 anni, arriva a Genova, peraltro afferisce in quel periodo ai giovani comunisti di Rifondazione, quindi di certo non ad una formazione particolarmente estremista, è uno studente della Sapienza, attualmente ha vinto il dottorato in filosofia, insomma una persona anche molto rispettata e ammirata anche dagli insegnanti, dai suoi docenti. Viene a Genova, è molto giovane, viene messo davanti al corteo delle tute bianche, porta addirittura uno scudo. Lui ci dice: ero stato scelto essendo molto alto perché potevo portare lo scudo con più facilità ed essere utile all'eventuale protezione delle persone più piccole di statura e delle ragazze. Insomma, questa visione un po' romantica, con questo animo Toto Francesco viene a Genova per manifestare, secondo quei diritti costituzionalmente garantiti di cui parlava il collega poco fa. Toto Francesco quindi è davanti, assiste alle cariche brutali che ormai sono state ampiamente descritte, assiste alla carica con i manganelli, diciamo così, irregolari, e a tutto quello che avviene davanti. E su questo in effetti il tribunale, il giudice di prime cure, in effetti dice: Toto Francesco viene scriminato per tutto quello che accade, diciamo così, nelle prime fasi della carica, insomma, fino a quel momento che poi lo vedremo è stato scelto come spartiacque. Peraltro Toto Francesco in questa fase non fa praticamente nulla. C'è però un momento in cui, lo dice lui stesso, lo ribadisce anche a dibattimento, sede nella quale si sottopone ad esame, a un certo punto perde la testa. È molto spaventato, è molto preoccupato, è molto arrabbiato, e quindi a un certo punto, nel momento in cui uno dei blindati che hanno appena terminato le cariche in via Tolemaide si ferma in corso Torino, raccoglie 2 sassi e in rapida sequenza li lancia. Non fa altro, Toto Francesco non fa altro in tutta la giornata del 20 luglio. Ebbene, per questa persona, così come lo vedremo per Firuzzi Tabaromid, che ha lo spostamento di un cassonetto e una scritta sul blindato di Corso Torino, anche per queste persone è stata chiesta la condanna per un reato la cui pena va da 8 a 15 anni. Ma fortunatamente su questo il Tribunale di prima istanza ha, diciamo così, ha ragionato secondo i principi del nostro ordinamento e correttamente, mandando entrambi assolti per quel reato. E però residua per entrambi l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento per l'azione compiuta in questo minuto al blindato. E Anche perché, è già stato detto, quindi su questo vado veramente molto veloce, c'è un momento dopo il quale, prima del quale, tra virgolette, la resistenza vale, perché è scriminata l'articolo 4, dopo il quale non vale più. Su questo, diciamo così, spartiacque temporale, questa difesa vorrebbe veramente far vedere un minuto di filmati, poco di più, perché abbiamo già visto i blindati che caricavano in via Casaregis più volte, e quindi... però non sono stati gli unici episodi, nel senso che le cariche con i blindati, che sono state peraltro, per me andiamo pure, tanto posso parlare anche sulle mani, che sono state peraltro accompagnate anche da spari, dai finestrini, eccetera, non si sono fermate all'episodio di via Casaregis, ma sono continuate, come potete vedere, anche nelle vie limitrofe. Sulla gravità di questi episodi io non mi dilungo, perché il collega è stato assolutamente esauriente ed è, si tratta anche della stessa mattinata, per cui non vi tedierò ulteriormente, ma possiamo vederlo, la sentenza di primo grado peraltro ha detto molto chiaramente. Questo forse è l'episodio del cassonetto sotto il quale rimane il giovane a cui faceva riferimento il collega prima, eccolo qua. Ecco, e questa, ecco, lo sentite anche dal sonoro, questo è il comportamento che stavano tenendo i blindati dei carabinieri in via Tolemaide. Notare che quegli stessi blindati, perché non è che non si sono avvicendati, sono sempre i medesimi, per esempio dal finestrino di uno di quei blindati, sempre in via Tolemaide, ad un certo punto esce, da un'immagine piuttosto agghiacciante, una mano che impugna una pistola e che ha esploso alcuni colpi. Si tratta sempre dello stesso arco temporale, della stessa zona. Per cui noi abbiamo dei blindati che caricano le persone, peraltro compiendo dei danneggiamenti piuttosto gravi, sicuramente più gravi di quelli dei manifestanti, perché vengono distrutte alcune autovetture parcheggiate nella via Tolemaide medesima, però sicuramente hanno questo comportamento e a un certo punto si ritirano, come è stato anche detto nella sentenza di primo grado, e rientrano in Corso Torino. Bene, però dall'ultimo episodio di carica con i mezzi blindati, che ha quelle caratteristiche criminose e sicuramente arbitrarie che sono state descritte in sentenza dal collega che mi ha preceduto, all'inizio del cosiddetto assalto al blindato da parte dei manifestanti, intercorrono 12 secondi. Ora, è chiaro che se noi ci mettiamo qui seduti, come di certo ha fatto il Tribunale di prima istanza, e osserviamo i fatti, possiamo dire, beh certo, i manifestanti a quel punto avevano recuperato l'incrocio e anche la possibilità di poter praticare il proprio diritto alla libera manifestazione del pensiero, eccetera, e quindi da quel momento in poi la scriminante di cui all'articolo 4 non può più essere applicata. Ebbene, però, Toto Francesco, che a 20 anni si ritrova in quel tipo di situazione e che assiste a quelle a quegli avvenimenti, a tutti quelli che gli hanno preceduti, così come Firuzzi Tabaromid, in 12 secondi con grande difficoltà avrebbero potuto fare questo ragionamento, forse non avrebbero potuto farlo affatto. È più normale che non lo abbiano fatto, è più normale che con l'agitazione, la paura, anche giustamente la rabbia che avevano in quel momento, non abbiano compreso che il loro diritto costituzionalmente garantito a manifestare in quei 12 secondi era stato ripristinato. Loro molto banalmente ci dicono, quelli erano i blindati che fino a 12 secondi prima rincorrevano le persone con il rischio di ammazzarne qualcuna in via Tolemaide sui marciapiedi, nel momento in cui si sono fermati abbiamo avuto delle reazioni, anche se vogliamo inconsulte. L'uno fa una scritta, l'altro lancia due sassi. E però se noi guardiamo qual è l'interpretazione che la nostra Corte di Cassazione dà costantemente per la possibilità di applicare l'esimente di qui all'articolo 4, noi vediamo che il primo elemento che pone come condizione per l'applicazione è il nesso eziologico fra la reazione difensiva e l'atto arbitrario. deve essere determinata dall'atto arbitrario e deve essere realizzata nell'immediatezza dell'atto medesimo, e dunque è necessario che non trascorra un notevole lasso di tempo. Oltre che immediata, ovviamente la reazione deve essere proporzionata all'offesa ricevuta. Questa, diciamo così, è l'interpretazione classica, quella che studiamo anche all'università. E però non si vede quale di questi elementi sia venuto a mancare dalla parte precedente, dalla fase precedente all'assalto, diciamo così, al blindato fermo in corso Torino. Abbiamo l'immediatezza, obiettivamente 12 secondi è immediatezza, abbiamo l'atto arbitrario, abbiamo la proporzionalità all'offesa ricevuta, anzi direi che forse, quantomeno nel caso di Firuzzi che fa una scritta, è anche quasi ridicolo dire che quell'atto è in qualche modo soltanto lontanamente paragonabile a una carica effettuata con dei blindati di quel peso e di quella velocità e con il rischio che questa carica ha comportato. E quindi non c'è veramente nessun motivo per cui l'esimente di cui all'articolo 4 non sia stata applicata ai signori Toto Francesco e Firuzzi Tabar Omid anche per la fase relativa all'assalto al blindato di Corso Torino. Per quanto riguarda Firuzzi, poi c'è un ulteriore elemento che ci fa ancora una volta capire come di fatto in questo procedimento anche le cose più evidenti del nostro ordinamento siano state un po' così, diciamo, lasciate da parte, forse anche dovutamente alla quantità infinita di materiale riportato nel dibattimento di testimonianze, perché Firuzzi Tabar Omid ha come unico comportamento contro il blindato dei carabinieri quello di, a un certo punto, viene detto così, nella sentenza si dice: Firuzzi ha concorso alla resistenza poiché ha preso parte all'assalto ai danni di questo, compiendo materialmente una parte limitata, la scritta, ma dimostrando con ciò di non essere un semplice e indifferente spettatore del fatto. Frase che questo difensore ha salutato da un lato con grande gioia, nel senso che in effetti a questo punto i semplici spettatori del fatto evidentemente esistono anche per il tribunale di primo grado, purtroppo non sono i nostri Dario Ursino o Cucco Marino Carlo, però diciamo che questa forma per cui uno può essere spettatore di un fatto senza per forza essere posto in concorso con il medesimo, per gli altri reati vale, non vale per la devastazione e saccheggio, per cui Ursino Dario, che guarda il danneggiamento delle poste, viene posto immediatamente in concorso, ma fortunatamente evidentemente per altri reati può ancora valere. E però il comportamento che Firuzzi tiene è molto semplicemente quello della posizione di una scritta. Nella fase in cui i militari peraltro si trovano ancora sul mezzo, il Firuzzi Tabar Omid si limita ad osservare. Allora si chiede a questa difesa in quale modo quella scritta possa integrare qualcosa di diverso da un reato di semplice imbrattamento o danneggiamento, nel senso che quale resistenza ha compiuto, quale atto in grado di interrompere l'azione legittima del pubblico ufficiale ha compiuto Firuzzi Tabar Omid. Non abbiamo il pubblico ufficiale, i militari in quel momento se ne erano già andati, non abbiamo quindi nessuna azione da parte dei medesimi, legittimo o illegittima che sia, poi questo avremmo potuto valutarlo, ma non c'è nessuna azione che viene interrotta in quel momento, e quindi di fatto la condotta di resistenza compiuta dal Firuzzi non ha nessuna delle sue parti costitutive presenti, nessuno degli elementi costitutivi presenti. Non abbiamo quindi soltanto nel suo caso, per fare una battuta, il concorso nel reato per mera presenza, così come è avvenuto in altri casi, ma abbiamo addirittura l'integrazione di un reato di resistenza a pubblico ufficiale assente, perché il pubblico ufficiale non c'è. Un'ultima considerazione, visto che abbiamo parlato appunto della possibilità di essere di fronte ai reati spettatori senza che questo comporti l'immediato l'immediata coimputazione a titolo di concorso. Questa difesa ricorda a se stessa che nel nostro ordinamento tanto è così impossibile, inconcepibile l'estensione del concorso ai livelli in cui, che sono stati proposti dalla Procura e in qualche modo per la devastazione e saccheggio accolti dal Tribunale di Prime Cure, che addirittura è stata elaborata la figura del connivente non punibile. Cioè, nel nostro ordinamento, se anche qualcuno in quel caso avesse esultato di fronte ai danneggiamenti, ebbene questa persona non sarebbe stata in alcun modo punibile. Quello che ha operato il Tribunale di Prime Cure è stato come condannare per concorso nel furto d'auto una persona che si fosse trovata in coda, quindi limitando l'intervento delle forze dell'ordine per il solo fatto di trovarsi in un ingorgo stradale. Cioè, questo è il livello. Cioè, veramente, provino le signorie vostre ad allargare questa modalità prevista per il concorso morale nella sentenza di primo grado ad altre fattispecie di reato, delle quali sicuramente le stesse avranno un'esperienza più profonda e più vasta di questa difesa. E i risultati sono veramente non soltanto surreali, ma spaventevoli, e scardinano profondamente quelli che sono i principi del nostro ordinamento. Io su questo chiudo e chiedo che difende il collega Lamma, che parlerà il 2 di ottobre. Lo difendevo anch'io, ma c'è stato questo avvicendamento recentemente. Per cui questa difesa insiste per l'accoglimento di tutti i propri motivi d'appello, per il rigetto dell'appello del pubblico ministero, per l'inammissibilità dell'appello del procuratore generale, per le ragioni già richiamate da altri colleghi, e per il rigetto delle pretese delle parti civili. Grazie.